Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 2 dicembre. Vediamo i temi fondamentali della giornata. Beh, intanto c'è un pezzo, vabbè, insomma, lasciamo perdere, ve lo tengo per dopo perché c'è tutta l'epopea di Veltroni oggi sui giornali. Beh, un pezzo di Caruso sul Foglio da pisciarsi dalle risate, anzi, stupendo. Natale, tensione sui divieti, cioè stanno litigando all'interno di questo governo per capire che quali libertà lasciarci o toglierci. È una cosa paradossale, surreale. Bisogna veramente pensare di vivere in un altro mondo, nel senso che oggi il governo si sta dividendo. Devo dire che mi sembra che oggi il fondo di Giuliano Ferrara sul Foglio, perdonatemi il lapsus freudiano, sul Foglio racconta del corrispondente, non so di quale giornale straniero, che si chiede come è possibile che il Corriere della Sera siano settimane che si interroga su storie che ancora non sono diventate fatte, cioè si chiudono, non si chiudono, si aprono, messe, non messe, ancora non c'è una notizia, eppure sono settimane che diamo come fatti quello che potrebbe avvenire in Italia, ma in realtà ancora non c'è questo famoso DPCM che ci spiegherà come chiuderci. Ma nel frattempo i giornali forse giustamente danno conto del fatto che all'interno del governo si litighi rispetto a che cosa chiudere e come chiudere. Insomma, adesso sembra, a leggere il Messaggero, a leggere Repubblica, ma non il Corriere della Sera, mi sembra di aver capito che i ristoranti il 25 e il 26 a colazione potranno essere aperti. Uno si chiedeva per quale dannato motivo abbiamo, secondo loro, fatto tutto questo casino, chiusi zone rosse, eccetera, per poter salvare Natale, e poi a Natale non si potesse andare a mangiare al ristorante. Secondo, però, la logica, che vi ricordo essere la logica predominante di questo paese, dei nostri commentatori, che continuano a commentare, piazzati là, bella vista del consumismo, vicini alle pubblicità del J'adore. Beh, insomma, mentre i nostri commentatori dicono che schifo il consumismo e vengono pagati da J'adore, beh, questo è il paese in cui ancora non si riesce a capire che cosa succederà nelle prossime settimane, se saranno aperti gli alberghi, quali saranno aperti, chi potrà andare nelle seconde case. E poi c'è un dettaglio molto interessante oggi sui giornali che fanno capire quanti sono gli anziani. Vedete, non è un dettaglio insignificante, perché in Italia ci sono 7 milioni di persone, l'avreste mai detto, sopra i 75 anni, un paese per vecchi. Ma il problema è che di questi 3 milioni circa vivono da soli. E quindi l'idea che non ci si possa spostare da un comune all'altro, da una regione all'altro, per andare a cercare i propri genitori, papà, mamme e nonni e nonne. Beh, insomma, in un paese normale che non è una dittatura cubana, beh, uno, insomma, si potrebbe porre il problema: ma santo Dio, ma a Natale noi non ci possiamo spostare? Ma certo, c'è l'emergenza sanitaria, il consumismo fa schifo e nessuno di noi si può immaginare di pensare, è una pazzia il solo pensare alle sciate. Questo è quello che è, diciamo, il giornale unico del virus che continua a dire. Ma intanto il governo un pochino combatte con la realtà, perché mentre i giornalisti nelle loro redazioni vi scrivono queste robe qua e vi consigliano di leggere i libri di Walter Veltroni, beh, poi ci sono le persone normali che i libri di Walter Veltroni non li leggono e che nella vita non li leggono, come non leggono i libri di nessuno, per carità, e nella vita sanno che c'hanno il vecchio papà che sta in un'altra città, sanno che per loro la vacanza è vita, sanno che per loro uscire per fare un po' di shopping, vivendo non nelle case da 200 metri quadri, ma un po' più piccoline, è anche un momento di libertà. Ma queste cose, evidentemente, al nostro giornalista unico del virus non è del tutto chiaro. Cassese fa un bellissimo fondo, come sempre Cassese oggi sulla Corriere della Sera. Devo dire che è di una lucidità incredibile, un professore non certo della mia cultura politica, ma oggi riesce a dire, beh, insomma, in realtà abbiamo in una prima fase sbagliato, dando troppo potere alle regioni, non troppo potere, ma facendo e deresponsabilizzando il ruolo centrale dello Stato, che è ovviamente quello della profilassi, che non può che essere nazionale. Non è che ci può essere una regione che fa o non fa il vaccino, ad esempio oggi. La profilassi deve essere nazionale e noi l'abbiamo un po', abdicato alle regioni, le regioni per i loro personalismi, poi ci hanno preso gusto e adesso cerchiamo di trovare come soluzione un terzo errore, dice Cassano. In questo suo fondo molto condivisibile oggi sul Corriere della Sera. E il terzo errore, sapete quale sarebbe? Molto banalmente, il fatto che vogliamo rinazionalizzare la sanità. E devo dire che Cassese, come sempre, è lucidissimo. E il secondo fatto di giornata è che Berlusconi cambia idea sul MES. E devo dire la verità, cambia idea, e qua ci sono interpretazioni di tipo diverso, quelle un po' più edulcorate del giornale, che è di famiglia, quelle un po' più critiche degli altri giornali, e poi su tutte, e il senso che Berlusconi abbia cambiato idea o che sia diventato un pericolo, lo trovate dall'agenzia Stefani, dal Fatto, il quotidiano del Movimento 5 Stelle, ma soprattutto di Conte, dedica due pagine oggi alle olgettine. Beh, quando il Fatto dedica due pagine alle olgettine, è del tutto evidente che vogliono far rosolare o comunque far sentire il sapore della Calibro 9 nella bocca qua di Berlusconi. Stai attento a non far troppo casino, perché ci sono pur sempre le olgettine. Non ci credete? Beh, se non ci credete, leggetevi il libro che ho appena iniziato a sfogliare di Scopelliti, condannato, unico caso al mondo, penso, in Italia, per falso ideologico ed in carcere, l'ex presidente della regione Calabria. Quindi, insomma, che la magistratura e che certi poteri alla fine ti possono fare un mazzo così in questo paese, non c'è bisogno forse di leggere Scopelliti, ma il caso Scopelliti, proprio oggi che si parla di Calabria, a me mi ha molto colpito. Poi certo, il libro è introdotto da Gianfranco Fini, e allora a quel punto ho dovuto veramente superare, come vi posso dire, un momento di disgusto verso quel libro. Però insomma, non si può chiedere tutto a Scopelliti, che è pur sempre Scopelliti, e, ma Fini non la doveva fare. Comunque, Veltroni oggi è fantastico, perché il Corriere della Sera è diventato una specie di, oltre che di giornale unico del virus, è diventato uno straordinario giornale di promozione di Veltroni. Sarà anche perché in uno straordinario pezzo di Caruso oggi sul Foglio, che parla del veltronismo, sarà anche, io non lo sapevo, ma per mia ignoranza, perché francamente non seguo la carriera dei vari giornalisti, che l'attuale direttore del Corriere della Sera, che si chiama Luciano Fontana, garbato e straordinario giornalista, era il capo redattore di dell'Unità, quando direttore dell'Unità chi era? Veltroni. E chi fa la prefazione del libro di Veltroni oggi? Lo fa Fontana, che però nel frattempo non è più il caporedattore di Veltroni, ma è diventato il direttore del Corriere della Sera, il principale giornale italiano, ha come direttore l'ex caporedattore dell'Unità, che guarda caso recensisce, anzi prefà, il libro di Veltroni. Ma non prima di aver dato a Veltroni, ci racconta Caruso, questo gigantesco spazio di direi piuttosto perdibile, di come si chiama, di viaggio nelle religioni. Ieri era il caso del rabbino, prima delle monache, poi del cardinale, che dice Caruso vorrebbe scimmiottare Piovene. Secondo me invece vorrebbe scimmiottare soltanto questa specie di delirio senile di Scalfari. Cioè, il punto fondamentale del veltronismo è che il Papa passi dalla Repubblica al Corriere della Sera. Ma Caruso fa questo straordinario ritratto di Veltroni, la Netflix italiana, perché devo dire che ormai questo scambio di palle tra recensori e recensiti, Fontana che fa in prima pagina su Corriere della Sera la recensione di Veltroni, Veltroni che fa il giornalista del Corriere della Sera, la Ciabatti che fa la recensione di Gramellini, Gramellini che la fa dall'ottimo Cazzullo, Cazzullo che la fa, cioè siamo in una specie di gigantesca bolla di recensioni reciproche che ha un solo pari, e io lo consiglierei a Caruso, che è quello dei premi giornalistici. Cioè, la più grande stupidaggine, ipocrita, folle del mondo sono i premi giornalistici. Apro una parentesi e chiudo la parentesi: se qualcuno mai volesse venire a lavorare con me, io qualcuno ce l'ho che mi manda dei curriculum, io cerco di leggerli praticamente tutti. Vi prego, se avete vinto un premio giornalistico, non lo scrivete, perché chiunque abbia vinto un premio giornalistico, per quanto mi riguarda, può continuare a lavorare per Veltroni e per il Corriere della Sera. Detto questo, straordinario Caruso e straordinario il veltronismo. A me è anche simpatico Veltroni, l'ho anche chiamato recentemente per fargli i complimenti su un pezzo riguardo proprio sul Corriere della Sera. Però devo dire che quando tu sgami, come dicono a Roma, proprio questo sapore di camarilla, beh, insomma, viva il Caruso. Comunque, Caruso, sei stato all'Unità? No. E allora rimane lì a pagina 4 del Foglio. Nel frattempo del MES forse abbiamo parlato poco, perché la giravolta di Berlusconi, che dice che voterà contro il MES, fa incavolare, secondo il retroscena di Repubblica, mezzo partito, anzi tre quarti del partito. Devo dire che voglio vedere Brunetta come si metterà su questa posizione. Anch'io, se parva licet, ho sempre pensato che il MES non fosse una cosa scandalosa. Se volete sapere che cosa succede scusatemi, il MES sono due cose diverse e lo spiega bene Carlo Cottarelli oggi sulla stampa. Una cosa, perché non è che tutti stanno a seguire tutti i pezzi del campionato, una cosa è il MES sanitario, il salva stati, 39 miliardi, il MES sanitario per rimettere a posto la sanità, i 39 miliardi, lo spiega bene Cottarelli, e l'altro è il salva stati, cioè l'attuale MES, che è una specie di grande rete di produzione per i paesi europei, ai quali l'Italia partecipa e la cui riforma renderà ancora più presente questo comitato tecnico del MES nel giudicare debiti e come posso dire, applicazioni da parte di quei paesi che eventualmente lo volessero utilizzare. Quindi l'Italia ha ovviamente legittimamente e comprensibilmente paura del fatto che questo MES gli potrebbero fare un mazzo così, e tra l'altro non col ruolo politico ma col ruolo tecnico. Io questa cosa la capisco perfettamente, Cottarelli un po' di meno, ma resta il punto fondamentale che, ragazzi, con un paese come il nostro al 180% del debito, non pensate che aderire o non aderire al MES non ci porti nei prossimi anni a una situazione di restrizioni fiscali sicure, garantite. Mi sembra che forse oggi Libero è l'unico che ritorna sulla patrimoniale, sulla follia della sinistra che vuole la patrimoniale. Ci sono un altro paio di notiziole che secondo me vale la pena di raccontare, soltanto Repubblica si ricorda del gran casino su Fincantieri e STX, il cantiere francese che avrebbero dovuto comprare. Prima è stato bloccato dal grande europeista Macron, poi si è avuto un accordo per cui l'Italia ha un'azione in più in prestito, un bel casino che hanno fatto che soltanto la genialità di Bono può fare, e nel frattempo quel genio, genio della commissaria antitrust europea, una specie di, lo dico in maniera diciamo educata, no, non la posso dire perché anche l'Europa querela, non solo Arcuri, cioè una pena nella nostra crescita, perché l'Europa è talmente fenomenale che riesce a porre una questione antitrust sul fatto che si fonda Fincantieri con STX francese. Quando loro pongono questa questione antitrust, ovviamente i francesi non vedono l'ora di far fottere e di far fallire questa operazione, e lo scusa è che Fincantieri ha fatto un accordo con i cinesi, scusa abbastanza plausibile ovviamente, perché quando arriva la Cina uno pensa obiettivamente a una dittatura che ci fotte a tutti, ma il punto fondamentale è che se non ci fosse bastata l'antitrust a bloccare questa operazione, si sarebbe già fatta dopo, diciamo, l'accordo con Macron. Invece l'antitrust europea dice si viola la concorrenza se Fincantieri si unisce ai cantieri francesi. Ragazzi, dove cazzo vivete? Dove vivete? Siamo nel momento di Google, di Amazon, della fine dei negozi di prossimità, delle grandi piattaforme, dei cantieri coreani, dei cantieri cinesi, e voi state qui a pensare che si viola la concorrenza se facciamo con un'operazione di mercato un accordo europeo. È una roba che la Vestager, che vive nel suo piccolo palazzetto e nella sua follia, secondo me, burocratica e libresca brussellese, non riesce a cogliere. Fantastico, Sallusti se la prende con tutti i giornali che si dimenticano che Benetton, ieri, il Domani, il giornale di Benedetti, dice che i Benetton hanno dato 500.000 euro a Zingaretti, presidente della regione Lazio, per comprare i frigoriferi per il vaccino. Beh, dice, toc toc, Sallusti, e se questi 500.000 euro dei Benetton fossero andati a qualcun altro, che avrebbe detto la grande stampa, i tremendi Benetton che una settimana fa danno 500.000 euro a qualcuno? Cosa sarebbe successo? Fantastico. Altra questione, l'Unicredit, e qui c'è ragione secondo me Camilla Conti e Antonelli sul Libero, perché ieri ha perso l'8% in borsa. Mustier, il suo antipatico e freddo, come ha definito Maurizio Belpietro, amministratore delegato, è un uomo di mercato, vorrebbe fare ricomprarsi le azioni, fare dividendi, fare operazioni straordinarie, non sta simpatico ai sindacati perché vuole atteggiamenti molto duri nei confronti del personale, cioè un uomo di mercato, e certamente non è esattamente la persona migliore per fare l'operazione con il Monte dei Paschi di Siena, che è quello che vuole fare il governo. È inutile che ci prendiamo per i fondelli. E la battuta che gira, e danno ragione la Conti e Antonelli, è: invece di privatizzare il Monte dei Paschi di Siena, quello che il governo vuol fare è nazionalizzare l'Unicredit, perché se fondessero le due società, leggo oggi sul giornale, beh, insomma, succederebbe che lo Stato italiano avrebbe l'11% dell'Unicredit. Allora, se questa è la prospettiva, cioè di Cassa Depositi e Prestiti che controlla tutto, di Fincantieri pubblica Lega che non fa gli accordi in Europa, di Unicredit che diventa pubblica, di Arcuri che controlla dall'Ilva alle vostre mutande, beh, insomma, forse questo è il panorama di un paese che vorrà crescere. Straordinario riguardo a, appunto, ad Arcuri e alle mascherine, la notizia che arriva dalla Verità, Amadori grandissimo, per cui ci sarebbe un'indagine della Procura di Roma, e il magistrato che se ne occuperebbe è uno di quelli tosti e che non si fa intimidire, che si chiama Paolo Iero, e neanch'io, se posso permettermi, mi faccio intimidire dal fatto che Arcuri ci ha querelato perché non era contento del fatto che noi si raccontasse che su 1.200.000, scusatemi, ci ha fatto un atto di citazione, non vuole soldi, non è in questo, una causa penale, ma soltanto civile, perché noi abbiamo detto che 1.200.000 e un appalto di 1.200.000 mascherine, ci siamo semplicemente permessi di andare a vedere che chi si era preso i 70 milioni di intermediazione. Stupenda, e concludo su questo, la storia del revenge porno, che è la cosa più orrenda che ci sia, cioè la vendetta attraverso immagini private, che è diventata la grande cancro della moderna socialità, per cui l'uomo che manda le foto intime della donna, come se la donna non facesse mai la stessa cosa con l'uomo, perché qui solo gli uomini sono colpevoli, ovviamente, ma la cosa stupenda è che noi che stiamo qui a pontificare tutti sul revenge porno, quanto indulgiamo sui giornali oggi per l'orgia gay fatto dal parlamentare di Orban. Tu sei di Orban, sei di destra, sei cattivo, non vuoi l'Europa e sei anche ipocrita, come spesso avviene, nel senso che dici che vuoi le leggi sulla famiglia, poi fai l'orgia gay in un appartamento a Bruxelles, ma tutti i giornali la tua fotona, l'orgia gay. Questo come si chiama? Questo si chiama revenge porno per signorine, nel senso, se possiamo non essere sessisti nel definire così, che tutti i dettagli di quello che fa questo parlamentare nella sua intimità vengono spiattellati, e la scusa è che non c'era il distanziamento. Cioè, il problema non è che lui si fosse visto con 20 persone in un appartamento a trombare tra tutti i maschi a Bruxelles, non è questo, ma il problema è che non c'è il distanziamento tra questi maschietti che facevano il revenge porno, anzi non facevano il revenge porno, facevano un'orgetta. È possibile fare le orge? Sì. È possibile farlo tra uomini? Sì. È possibile che ci sia un aereo parlamentare? Sì. Cos'è che non andava? Che non c'era il distanziamento Covid. E allora, per questa grande e piccola norma, tutti i giornali possono sputtanare il povero parlamentare. Povero si fa per dire. Insomma, è la vita. Se stai dalla parte sbagliata, non c'è nulla da fare. Non ti si perdona neanche il porno. Se fosse stata una signora in un progressista, diciamo, un liaison con qualche sua amica, ci sarebbero state le urla dicendo: non vedo perché si debba intaccare il nome, la dignità di una persona che privatamente fa quello che gli pare. Pensate anche voi come vi pare. Io vado a farmi un revenge Veltroni, mi leggo gli ultimi suoi 10 libri. Ciao.